State ascoltando SBS Italian.
State ascoltando SBS Italian in diretta o in podcast. Oggi con voi Massimiliano Gugole. La storia di apertura di oggi ci porta nel Regno Unito, unito già ma un po' traballante dopo la vittoria in Scozia dello Scottish National Party guidato da Nicola Sturgeon. È la quarta volta di fila che il Partito Nazionale Scozzese vince le elezioni nel paese, riportando al centro della discussione politica l'indipendenza di cui si parla da molti anni. Un referendum nel 2014 aveva visto il 55% degli scozzesi votare per rimanere nell'Unione, ma dopo la fuoriuscita dall'Unione Europea, la Sturgeon ha insistito perché potesse essere indetto un nuovo referendum. Il primo ministro Boris Johnson ha definito irresponsabile e sconsiderata quella che definisce la proposta di frantumare la nostra nazione. Ma la prima ministra Sturgeon ha reso chiaro nella sua prima conversazione con Johnson dopo la vittoria che non si tratta di discutere sul se verrà indetto il referendum, ma quando. Per approfondire la situazione politica britannica ci siamo collegati stamattina poco prima dell'inizio del programma con la giornalista del Sole 24 Ore con base a Londra, Nicole degli Innocenti, alla quale abbiamo chiesto cosa significhi la vittoria dell'SNP e quali siano ora gli scenari possibili.
La Scottish National Party, il partito nazionalista scozzese guidato da Nicola Sturgeon, ha conquistato il potere di nuovo in modo molto deciso, ha conquistato praticamente il 50%, il 49% dei voti, quindi uno scozzese su due ha votato per il partito nonostante sia al potere da 14 anni consecutivi, hanno vinto ma non hanno trionfato, cioè non sono riusciti a conquistare i 65 seggi, cioè la maggioranza assoluta al Parlamento di Holyrood, che è il Parlamento autonomo di Edimburgo. La Sturgeon appunto sperava di conquistare la maggioranza assoluta per avere maggiore forza negoziale verso Londra, perché le regole dell'autonomia stabiliscono che per poter tenere un referendum sull'indipendenza Londra deve dare via libera. Quindi la Sturgeon sperava di arrivare a 65, invece è arrivata a un soffio da quell'obiettivo con 64 seggi, quindi è indubbiamente il maggiore partito in Scozia con grandissimi consensi, però appunto non ha la maggioranza assoluta, che non è un problema in realtà ai fini della gestione del governo, perché ci sono i Verdi che hanno ottenuto 8 seggi, che sono anch'essi favorevoli all'indipendenza, quindi nel Parlamento c'è comunque una forte maggioranza favorevole all'indipendenza. Però il premier britannico Boris Johnson, che ovviamente è contrario all'idea che la Scozia si stacchi dal Regno Unito, ha già detto e ribadito che non intende concedere un secondo referendum. Quindi la situazione si prospetta appunto uno scontro, un braccio di ferro fra la Sturgeon e Johnson e fra Londra e Edimburgo. Al momento entrambi i leader dicono che ovviamente la loro priorità è la pandemia, risolvere la pandemia, uscire da questo momento di crisi sanitaria ed anche economica, e che quindi se ne parlerà l'anno prossimo o anche più oltre. Però sicuramente insomma c'è molta attenzione sul futuro del paese, soprattutto su come Johnson, molta attenzione su come Johnson potrà gestire questa cosa, perché continuare a dire di no a fronte di un grosso movimento popolare a favore del partito indipendentista può sembrare appunto molto un po' autoritario e poco democratico.
Intanto in Galles si conferma al comando il partito laburista, mentre in Inghilterra i conservatori continuano a vincere, con l'eccezione di Londra, dove viene rieletto il sindaco Sadiq Khan. Ascoltiamolo per un attimo, Nicole.
I promise to strain every sinew to help build a better and brighter future for London after the dark days of the pandemic, and to create a greener, fairer and safer city where all Londoners get the opportunities they need to fulfill their potential.
E questo era appunto il sindaco neoeletto di Londra, Sadiq Khan. Come interpretiamo quindi, Nicole, lo scenario politico attuale nel Regno Unito?
Ma direi che queste elezioni, appunto, che è stato chiamato il Super Giovedì perché c'era appunto elezioni un po' dappertutto in Gran Bretagna, hanno mostrato che la gente, in un periodo appunto di grandi difficoltà con la pandemia e la crisi economica, la gente ha puntato sul sicuro, diciamo. E quindi in tutte e tre le nazioni del Regno sono stati confermati partiti già al governo. In Galles, come appunto ricordavi, i laburisti, che sono al potere da 22 anni, sono state confermate conquistando 30 seggi del Senato gallese, quindi esattamente la metà dei seggi, e potranno governare da soli. Questa è stata attribuita appunto alla popolarità del Premier Mark Drakeford, che nell'ultimo anno si è dimostrato molto competente, molto simpatico e appunto molto rassicurante durante la pandemia. invece, appunto, come dicevamo, in Scozia si è confermato l'SNP, il partito nazionalista, e in Inghilterra ha avuto un grande successo il partito conservatore di Boris Johnson al governo, che ovviamente viene, al quale viene attribuito il merito della grande campagna di vaccinazione di massa, che ha avuto un grande successo e che appunto dovrebbe portare il paese a tornare quasi alla normalità entro giugno. Quindi sicuramente appunto un voto di conferma, un voto rassicurante. E ci sono state alcune eccezioni, come ricordavi, appunto soprattutto sui sindaci, i laburisti, che non hanno avuto una buona performance per niente in queste elezioni. Infatti già si parla di mosse per sostituire Chakriri del partito e il leader Keir Starmer, molti chiedono le sue dimissioni. Comunque l'unico successo dei laburisti è stato appunto in alcune quelle che chiamano i super sindaci di alcune zone, le grandi zone urbane, Londra, appunto Sadiq Khan, molto popolare, ma il più popolare di tutti è stato Andy Burnham, un ex ministro laburista, che ha conquistato il 67% dei voti a Manchester, e che appunto di lui adesso si parla, dopo questo successo elettorale, si parla come un possibile sfidante per la leadership dell'opposizione del partito laburista.
Beh, ricordiamo che siamo in collegamento con la giornalista del Sole 24 Ore con base a Londra, Nicole degli Innocenti. Cambiamo ora argomento, Nicole. Il Regno Unito, se ne è parlato di recente ed è tornato al centro dell'attenzione internazionale anche per le proteste dei pescatori francesi nelle acque di Jersey, nel Canale della Manica. Quali sono i motivi del contendere e qual è la situazione al momento?
Dunque, il motivo è uno, basta una parola: Brexit. Appunto, come ricorderemo, durante i negoziati per stabilire appunto le regole dell'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, la pesca era stato uno dei settori più contestati e più difficili da risolvere. Le regole appunto stabilite prevedono che i pescatori francesi abbiano accesso alle acque territoriali del Jersey, che ricordiamo è un'isola nella Manica ma a soli 20 km dalle coste della Normandia, quindi è molto più vicino alla Francia che non all'Inghilterra. Comunque appunto i pescatori francesi hanno diritto fino al 2026 ad avere accesso a queste acque per pescare, cosa che hanno fatto da decenni. Però che appunto le autorità del Jersey dovevano stabilire, dare loro delle nuove licenze di pesca, che per secondo i francesi era solo una mera formalità, si trattava appunto di rinnovare queste licenze senza problemi. Invece sono poi trovati ad avere tutta una nuova serie di requisiti che le autorità del Jersey hanno stabilito, per cui decine di pescatori non hanno visto, è stato rifiutato il rinnovo della licenza di pesca, e questo ha portato appunto a alta tensione e poi a questa manifestazione nei giorni scorsi, per cui una sessantina di pescherecci si sono radunati fuori dal porto di Saint-Hélier, che è la capitale del Jersey, e per protesta. La Francia ha addirittura minacciato il Jersey di tagliare la luce, la corrente elettrica al Jersey, che dipende appunto per la luce, per la corrente elettrica, dei cavi sotterranei sottomarini che arrivano dalla Francia, perché appunto è il territorio più vicino. E tanto per non far da meno, il premier britannico Boris Johnson ha pensato bene di mandare due navi da guerra per pattugliare la zona, solo per appunto monitorare la situazione, come ha detto. Quindi c'è stata altissima tensione per poche ore, per fortuna non ci sono stati scontri, i pescatori sono ritirati, anche la Londra ha ritirato le sue navi e ovviamente Parigi non ha tagliato l'elettricità al Jersey, però appunto è una situazione non risolta. L'Unione Europea ha detto che ha dato ragione, piena ragione, alla Francia e ai pescatori, dicendo che appunto il Jersey aveva preso dei provvedimenti non previsti dal trattato e che quindi devono ritirarli. E quindi diciamo che è una situazione per ora sospesa, la crisi è sospesa ma non certo risolta, e sicuramente se ne parlerà ancora nelle settimane e mesi a venire.
E per concludere, Nicole, torniamo a parlare della pandemia. Sappiamo, abbiamo parlato dell'efficace campagna di vaccinazione che sta portando un graduale ritorno alla normalità in uno dei paesi più colpiti al mondo dal Covid-19, tanto che il Regno Unito sta iniziando a riaprire i confini con un sistema a colori simile un po' al semaforo italiano, che determina quanto libero sia l'accesso ai paesi, ma soprattutto le condizioni del rientro. Come funziona e che reazioni ha avuto questa decisione?
C'era molta attesa appunto perché il governo ha stabilito una tabella di marcia che ha rispettato finora il 17 maggio, appunto era prevista la riapertura all'esterno dai voli internazionali, e c'era grandissima attesa, che è stata un po' delusa perché appunto il ministro dei trasporti ha annunciato che solo 12 paesi sono nella lista dei paesi verdi, cioè quelli che che si possono visitare per poi senza bisogno di fare quarantena al ritorno in Gran Bretagna. E di questi 12 paesi, uno solo, il Portogallo, è un paese europeo, gli altri sono paesi molto più lontani, si va da Israele, addirittura alle isole Falkland, Gibilterra, eccetera, insomma posti molto più lontani, soprattutto non destinazioni normali di vacanze per gli inglesi. C'era molta speranza che invece destinazioni amate dagli inglesi come la Spagna, l'Italia e la Grecia sarebbero state sulla lista, invece sono sulla lista gialla, il che vuol dire appunto che è necessaria, oltre ovviamente a fare i test per stabilire di non avere il Covid, c'è anche l'obbligo di fare la quarantena al ritorno, quindi diventa molto più difficoltoso viaggiare. E poi c'è il resto, ovviamente la lista di paesi rossi che è stata anzi allungata, che invece quello prevede addirittura il rientro da questi paesi, bisogna rimanere per almeno 10 giorni in un hotel, un po' come è successo appunto in Australia, in un hotel stabilito dal governo, e quindi che è anche molto costoso, costa insomma, quasi 2000 sterline e si rimane appunto chiuso in una stanza d'albergo per 10 giorni, quindi non è ovviamente una prospettiva particolarmente allettante per i turisti. Quindi però il ministro dei trasporti, appunto Grant Chaps, ha detto che ogni 3 settimane verrà rivista questa lista di paesi e che quindi c'è grande speranza che fra 3 settimane, se la situazione non peggiorerà in Italia, in Francia, in Spagna, in Grecia, questi paesi possano passare appunto da gialli a verdi e quindi si possano aprire al turismo in tempo per l'estate.
Grazie a Nicole degli Innocenti per questo aggiornamento. Nicole, buona serata e alla prossima.
Arrivederci a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.